www.redijo.it e la storia continua. Nettare non solo per gli dèi. E tutti all'osteria. Capillarmente diffusa nelle campagne, la coltivazione della vite era presente anche nei centri urbani, essi stessi fortemente ruralizzati e in buona parte costituiti di spazi aperti coltivati, orti, campi e vigne, inframmezzate dalle abitazioni e alle vie. Nell'alto Medioevo anche questo rientrava nella logica della produzione per il consumo, che spingeva i cittadini a rifornirsi personalmente dei prodotti essenziali. A iniziare dall'XI-XII secolo, la caratteristica produzione di vino cittadina si accentuò decisamente, non solo perché i centri urbani, aumentati di importanza e di dimensioni, videro crescere i loro margini, tutt'altro e tutt'attorno il perimetro murario, i terreni coltivati a vigna, ma anche perché con le città si ebbe un notevole incremento del commercio e degli scambi, che modificarono in misura considerevole le modalità di produzione e di consumo dei prodotti alimentari. I proprietari cittadini di terre aumentarono la pressione sui produttori contadini per accumulare cereali e vino da immettere sul mercato. L'offerta di vino si diversificò e i ceti sociali più alti poterono permettersi qualità nuove e inconsuete. Con ciò non venne meno l'importanza del vino di produzione locale o proveniente da aree limitrofe, che rimane il solo alla portata dei contadini e della popolazione povera delle città, dove si moltiplicavano le osterie per la vendita e la mescita del vino. A tutto ciò prestano grande attenzione gli statuti cittadini, che riservano apposite rubriche al commercio del vino, ai luoghi del suo consumo e perfino talvolta alle quantità ingerite, che erano certamente molto alte, fino a 3-4 litri al giorno pro capite. Ciò era dovuto anche all'assenza di alternative. Neppure l'acqua, come abbiamo visto, poteva competere con il vino nel ruolo di bevanda primaria. Il vino assolveva, perciò, da solo, tutte le funzioni che nelle società moderne sono state via via svolte da altre bevande, come i distillati, il caffè, il tè, o più recentemente i soft drink. Per le città del Medioevo il vino era formidabile strumento di introito fiscale. Consumo, come abbiamo detto, poco meno che necessario, esso era all'origine di un ciclo di scambi da cui amministrazioni urbane traevano importanti risorse finanziarie. Perciò si faceva tanta attenzione al suo commercio. Perciò si guardava con particolare apprensione alla protezione del paesaggio delle vigne. Perciò ci si premurava di regolamentare e razionalizzare i tempi della vendemmia, decisi dalle autorità per tutti gli abitanti del territorio, controllato dalla città. Era questo un momento di particolare fervore, in cui ogni cosa, fossero le guerre o le feste religiose, passava in secondo piano. E, a proposito di guerre, invadere le vigne, tagliarle e devastarle era il primo modo terribilmente efficace per affossare la vitalità economica di una città concorrente. Sul finire del Medioevo, la ricomparsa dei trattati di agronomia, scritti da proprietari cittadini per una più oculata e profittevole gestione dei possessi del contado, apporta nuove informazioni tecniche sulla coltivazione della vite e sulla produzione del vino. Le notizie contenute nei trattati di agronomia e ancor più quelle dei trattati di medicina e di dietetica lasciano trasparire con chiarezza i caratteri del vino medievale e il gusto di chi lo consumava. In primo luogo esso veniva apprezzato soprattutto giovane, senza efficaci tecniche di conservazione, e tenerlo per più di un anno senza che il gusto si deteriorasse, ed era estremamente difficile. Non mancano nelle pagine degli agronomi suggerimenti per rimedi atti a limitare gli effetti negativi di un eventuale non voluto invecchiamento. Ad esempio, si consiglia di aggiungere del vino nuovo o del mosto al vecchio per tentare di ringiovanirlo. Una seconda caratteristica fondamentale del gusto medievale era la predilezione per il vino dolce, di qui l'apprezzamento per le qualità forti e intensamente zuccherine importate dall'Oriente. Da qui il pregio locale dei vini come l'Albana, che si potria paragonare nella sua grandezza e forte, scrive qualche secolo più tardi l'agronomo Vincenzo Tanara, al vin di Candia. Nella stessa prospettiva piacciono i vini cotti, addensati e addolciti al fuoco, e quelli profumati e speziati, arricchiti degli aromi di cannella, garofano, erbe e frutta. Nel bicchiere scintillante, anche al colore si prestava molta attenzione. Il vino bianco piaceva limpido e chiaro, sicché non si disdegnava di aggiungersi anche albume d'uovo per renderlo più luminoso e trasparente. E negli ultimi secoli del Medioevo il chiaretto, così ottenuto, divenne di gran moda sulle tavole signorili, indizio di finezza e di squisitezza galanteria. A sua volta il vino rosso, complessivamente meno apprezzato, era gradito intenso e colorato. Se non lo era abbastanza, lo si tingeva con uva selvatica o bacche nere. Il bolognese Piero de Crescenzi, autore nel XIV secolo di un Liber Ruralium Commodorum, che rimase per lungo tempo una sorta di Bibbia del pensiero agronomico italiano, si sofferma anche sul modo in cui il vino va degustato, prendendo in considerazione diverse variabili. Anzitutto il periodo dell'anno. Alcuni, scrive il nostro, ritengono che sia bene assaggiare i vini quando spirano i venti boreali, poiché solo allora sono immutabili e chiari. Altri invece preferiscono assaggiarli quando i venti australi, che li muovono, mostrandone la vera natura e sostanza. Altro argomento. Non conviene assaggiare i vini dopo aver troppo mangiato, ma neppure a digiuno, imperché il gusto si rintuzza. Bisogna anche evitare di valutare il vino dopo aver mangiato cose amare, come l'insalata, né altro, che il gusto trasmuti. Guardasi perciò dagli imbrogli dei venditori, che appunto per falsificare il gusto danno da mangiare noci e formaggi prima dell'assaggio, impedendo agli acquirenti di cogliere il vero sapore del vino. Ultimo avviso. Non stancarsi di fare molti confronti e ripetuti assaggi, valutando sempre le varie qualità in modo comparativo. Un invito alla curiosità, allo spirito critico e alla riflessione meditata, sul quale non possiamo non dichiararci d'accordo. www.redigio.it e la storia continua.